Dal Vangelo secondo Matteo, al capitolo 23, i versetti 1-12. In quel tempo Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli, dicendo: «Sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Praticate e osservate tutto ciò che vi dicono, ma non agite secondo le loro opere, perché essi dicono e non fanno. Infatti legano fardelli pesanti e difficili da portare e li pongono sulle spalle della gente, ma essi non vogliono muoverli neppure con un dito. Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dalla gente. Allargano i loro filatteri, allungano le frange, si compiacciono dei posti d'onore nei banchetti, dei primi seggi nelle sinagoghe, dei saluti nelle piazze, come anche di essere chiamati rabbì dalla gente. Ma voi non fatevi chiamare rabbì, perché uno solo è il vostro maestro, e voi siete tutti fratelli. E non chiamate padre nessuno di voi sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro, quello celeste. E non fatevi chiamare guide, perché uno solo è la vostra guida, il Cristo. Chi tra voi è più grande sarà vostro servo. Chi invece si esalterà sarà umiliato, e chi si umilia sarà esaltato». Parola del Signore. Lode a te, o Cristo.
Dal libro del profeta Malachia. Io sono un re grande, dice il Signore degli eserciti, e il mio nome è terribile fra le nazioni. Ora a voi questo monito, o sacerdoti: se non mi ascolterete e non mi darete premura di dare gloria al mio nome, dice il Signore degli eserciti, manderò su di voi la maledizione. Voi invece avete deviato dalla retta via e siete stati di inciampo a molti con il vostro insegnamento. Avete distrutto l'alleanza di Levi, dice il Signore degli eserciti. Perciò anche io vi ho reso spregevoli e abietti davanti a tutto il popolo, perché non avete seguito le mie vie e avete usato parzialità nel vostro insegnamento. Non abbiamo forse tutti noi un solo Padre? Forse non ci ha creati un unico Dio? Perché dunque agite con perfidia l'uno contro l'altro, profanando l'alleanza dei vostri padri? Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi: fratelli, siamo stati amorevoli in mezzo a voi, come una madre che ha cura dei propri figli. Così, affezionati a voi, avremmo desiderato trasmettervi non solo il Vangelo di Dio, ma la nostra stessa vita, perché ci siete diventati cari. Voi ricordate, infatti, fratelli, il nostro duro lavoro e la nostra fatica, lavorando giorno e notte per non essere di peso ad alcuno di voi. Vi abbiamo annunciato il Vangelo di Dio. Proprio per questo, anche noi rendiamo continuamente grazie a Dio, perché, ricevendo la parola di Dio che noi vi abbiamo abbiamo fatto udire, l'avete accolta non come parola di uomini, ma, qual è veramente, come parola di Dio che opera in voi credenti. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio. Col brano del Vangelo di oggi diamo inizio alla lettura di un capitolo del Vangelo di Matteo che è tra i più difficili del Nuovo Testamento e che ha causato tantissime incomprensioni sia nei rapporti con il popolo di Israele, sia all'interno della stessa comunità della Chiesa. Il linguaggio utilizzato da Matteo suppone un contesto, diciamo, umano molto difficile. Il testo sembra risalire al periodo in cui ebbe inizio, di fatto, la prima guerra giudaica combattuta dai Romani in terra di Palestina, con tutto ciò che un clima di guerra può determinare, un clima di tensioni, un clima di contrapposizioni, un clima che porta quasi sempre all'aggressione fisica di un gruppo sugli altri. Ed è del tutto scontato che coloro che scrivono all'interno di un clima di questo tipo siano condizionati dalla parte alla quale appartengono e spesso sono anche caricati di incomprensione molto grave nei confronti dell'altra parte. Sappiamo quanto sia difficile scoprire la verità quando siamo di fronte a dichiarazioni che vengono da due fronti opposti, le cosiddette fake news in inglese, che spesso sono inventate, qualche volta hanno scoperto gli analisti che sono stati attribuiti a scontri militari tra le due parti, dei giochi creati per i bambini, per cui fanno credere che sia reale ciò che invece è soltanto immaginato. Dunque, quando siamo in contesti di questo tipo, è assai difficile conservare l'equilibrio nei ragionamenti, nei discorsi e anche nei testi scritti. Ecco perché gli esegeti si raccomandano di contestualizzare un testo come questo del capitolo 23 di Matteo, perché è un testo aggressivo, è un testo compilato per affermare la propria verità contro la verità degli altri. E quando si adopera la penna all'interno di una polemica, è assai difficile mantenere l'equilibrio e utilizzare i vocaboli adatti alla ricerca dell'autentica verità e quindi anche, tanto più, alla ricerca di un clima pacificato. Lo premetto questo perché qui siamo soltanto di fronte ai primi 12 versetti, ma se leggete tutto il capitolo 23 resterete anche voi molto, diciamo, disgustati, e non si riesce a capire perché certe cose siano attribuite direttamente a Gesù. Una spia per farci capire che non possono essere state dette da Gesù certe parole, è proprio l'ultima affermazione che fa l'Evangelista. Non fatevi chiamare guide, perché uno solo è la vostra guida, il Cristo. Ora, Gesù non avrebbe mai potuto dire una cosa del genere. E questo è scontato all'interno di tutto il Nuovo Testamento. Vuol dire che queste espressioni non sono da attribuire a Gesù direttamente, ma vanno attribuite a membri della comunità, magari anche maggioritari, che vivono all'interno di un contesto estremamente polemico. Le lettere pastorali, per esempio, perfino le tre lettere di Giovanni, suppongono lo stesso tipo di clima e suppongono anche una certa incapacità a leggere la storia mettendosi anche nei panni degli altri, che possono essere o minoranza o maggioranza, ma comunque sono i panni degli altri. Io ho trovato delle difficoltà perfino all'istituto biblico, quando insegnavo l'istituto biblico, e gli studenti da tutte le parti del mondo mi mettevano di fronte alla incongruenza che c'è tra i divieti posti qui da Gesù a farsi chiamare padri, maestri, insegnanti di tutti i tipi, a farsi chiamare rabbì o monsignore o eccellenza o eminenza o santità, che di fatto sono il pane quotidiano della nostra cultura. Non riusciamo a essere di fronte a un vescovo e non chiamarlo eccellenza, come era difficile fino a qualche tempo fa essere di fronte a un sacerdote e non chiamarlo reverendo, con tutto ciò che questo comportava. E poi c'era la gradualità, c'è il reverendo, c'è il monsignore, c'è l'eccellenza, c'è l'eminenza, c'è poi sua santità. Dunque mi dicevano: ma come è stato possibile partire da un divieto così esplicito messo sulla bocca di Gesù, da questo capitolo 23 di Matteo, e poi ritrovarci con gli stessi titoli all'interno della comunità della Chiesa? Per cui l'attribuzione ai capi dei farisei o ai capi dei sacerdoti di Gerusalemme è un'attribuzione ovviamente polemica, che poi di fatto si è ricreata anche all'interno delle istituzioni ecclesiastiche, che pure avevano ricevuto un divieto così preciso da parte di Gesù in persona. Quindi qualcosa non funziona. C'è un integralismo, un integrismo che ci lascia un pochino perplessi. Quindi questo è il contesto in cui dobbiamo adesso cercare di approfondire nella nostra lezione il contenuto di questa pagina, anzitutto distaccando il riferimento ai capi dei farisei presi come gruppo particolare e allargandolo ad ogni situazione in cui si determina un distacco, una distanza e un senso di superiorità tra coloro che si ritengono maestri, si ritengono padri, si ritengono autorità, e il resto della comunità. E sembra quasi che all'inizio del testo lo scrittore di questa pagina, che ci ha già fatto capire all'inizio che non può essere Gesù, sottolinea che le parole che sta per scrivere sono dirette a tutti, quindi non a un gruppo particolare. Si rivolge alla folla e ai suoi discepoli. Dunque sono parole che riguardano la folla e i discepoli di Gesù. E all'interno di questo gruppo adesso vediamo che c'è una specie di ritaglio di un gruppo particolare che manifesta il clima polemico. Gesù si sta rivolgendo alla folla e ai suoi discepoli, e quindi tenendo conto che si tratta di persone che sono all'interno dei suoi discepoli e della folla. E immediatamente c'è una divisione. Sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Si sono seduti come se si fossero appropriati. No, non è vero. Di fatto sono quelli che noi chiameremo oggi i leaders della comunità, scelti tra i 70 anziani di Israele direttamente da Mosè. Quindi non è qualcosa che si sono presi violentemente, ma hanno ricevuto questo incarico direttamente da Mosè. È certo che questo ha comportato un essere posto in cattedra, in modo che possano trasmettere ciò che hanno ricevuto e trasmetterlo in modo autorevole. Non c'è niente di male in tutto questo. L'espressione utilizzata dall'Evangelista giustifica questa conclusione. Non c'è niente di male, stanno trasmettendo la verità. Quindi non si tocca l'autorevolezza, perché l'autorevolezza viene a loro dall'investitura che hanno ricevuto da Mosè, come Mosè ha ricevuto la sua investitura direttamente da Dio. Quindi non si devono trovare delle scuse per non ascoltare ciò che dicono coloro che siedono legittimamente sulla cattedra autorevole su cui sono stati posti dalla legge di Mosè. E difatti l'Evangelista lo sottolineano: praticate e osservate tutto ciò che vi dicono. Quindi qui non ci piove, solo che poi aggiunge questa accentuazione polemica. Sì, sì, è vero, dicono la verità, però poi non la vivono. E questa è la prima accusa, che è un'accusa molto grave, perché è accusa di ipocrisia. Tu dici una cosa e ne fai un'altra. Non è accettabile l'esercizio di un'autorità che non sia accompagnata anche dall'esperienza della vita. E la Chiesa dei primi secoli ha sintetizzato tutto questo nel duplice principio di discernimento, che è chiamato fides qui e fides qua. Il tuo insegnamento è autentico ed è accettabile se accanto all'insegnamento tu poni anche la testimonianza della vita. Non basta dire ma io sono monaco, io sono prete, io sono vescovo, no, secondo le indicazioni che ha tratto la Chiesa da questo insegnamento è che non esiste la possibilità di essere creduti se ciò che si dice non viene anche praticato. Non si tratta di dire quello che dice non è vero, no, resta vero ciò che dice, ma se ciò che dice non lo accompagna con la vita non è più credibile. E quindi ti tagli fuori da ciò che di fatto costituisce la tua investitura autorevole all'interno della comunità. Dunque non si tratta di dire stanno dicendo il falso, no, è che stanno dicendo delle cose che, non essendo accompagnate dalla testimonianza della vita, si rendono da se stesse incredibili. È molto importante, perché poi detta il comportamento morale di tutti noi. Levatino, quel famoso giudice che adesso sta per diventare beato, c'è un processo di beatificazione, diceva che proprio questo è il problema. Non è il problema del credere, ma di essere credibili. E questo si impone in tutti i modi attraverso i quali esercitiamo una certa autorità, sia all'interno della famiglia, sia all'interno della Chiesa, sia all'interno della società. Non è in gioco il credere, in gioco è la credibilità. Se non si accompagna all'insegnamento, alla testimonianza della vita, si toglie energia all'insegnamento stesso, il quale non riesce più a incidere nel cuore e nella mente dei destinatari. E vale per tutti, cioè non è un orientamento che riguarda semplicemente l'ipocrisia dei farisei, ma è un orientamento che riguarda il comportamento di chiunque è posto in autorità, a qualunque livello, ho detto a livello di famiglia, a livello di scuola, a livello di chiesa, a livello di società. Ed è un principio determinante. Non si può insegnare ciò che non si vive. Ci riguarda tutti, tutti, proprio tutti. E questo comporta delle conseguenze, perché se tu vivi ciò che insegni, allora ti comporterai secondo la regola d'oro, e cioè non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Non caricare gli altri di pesi che tu stesso non vuoi sopportare o non puoi sopportare. Quindi il metro dell'insegnamento è la testimonianza della vita. Non si può pretendere la perfezione dall'altro quando tu tocchi con mano la tua imperfezione, e quindi devi semplicemente cercare di misurare il tuo insegnamento sulla testimonianza della tua vita, altrimenti finisci in questo tipo di deviazione che l'Evangelista mette in evidenza. Ripeto, non si tratta di scaricare tutte queste indicazioni sugli scribi e farisei, ma si tratta adesso di eliminare questo riferimento polemico per applicarlo concretamente ad ogni esperienza di vita, sia all'interno sia all'esterno della società di appartenenza o del gruppo di appartenenza. Leggono infatti fardelli pesanti e difficili da portare e li pongono sulle spalle della gente, ma essi non vogliono muovere neppure con un dito. È un'indicazione precisa. La fides qua, se non è accompagnata dalla fides qua, non è credibile. Nonostante che sia vera, non è credibile. Giorgio Levatino aveva capito molto bene questo principio. Non si tratta di credere, ma si tratta di essere credibili, che è tutta un'altra cosa. E si va avanti. Perché quando ci si comporta con i criteri del perfezionismo degli altri, imposto agli altri, poi si finisce col rivelare la propria ipocrisia. Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dalla gente, allargano i loro filatteri, allungano le frange, si compiacciono dei posti d'onore nei banchetti, dei primi seggi nelle sinagoghe, dei saluti nelle piazze, ma anche di essere chiamati rabbì dalla gente. Dunque le due cose sono collegate. chi non è coerente con la vita, con ciò che insegna, finisce poi col rendersi ridicolo. E chiunque ha una capacità di discernimento evidenzia subito questa ridicolaggine. Vanno tutti pomposi, andiamo tutti messi come si deve. Ci teniamo poi ad avere il primo posto, ad essere onorati, ad essere rispettati. Dietro tutto questo c'è l'incoerenza tra ciò che si dice e ciò che si è. Spesso questo tipo di incoerenza si esplicita anche esteriormente, con un particolare modo di vestirsi, con certi simboli di riferimento sulla propria giacca: io sono tenente, io sono colonnello, io sono capitano, io sono, non so, generale, e si mettono tutti questi fregi a destra e a sinistra della propria giacca, oppure c'è il colore della kippah, se nera, se bianca, se gialla, se... È così che ci si diversifica, ma così anche si rivela il proprio interiore, a che cosa veramente teniamo. E qui è molto duro l'Evangelista, vogliono farsi vedere, vogliono dimostrare che sono importanti. Non riguarda unicamente i farisei, riguarda qualunque tipo di società in cui qualcuno insegna senza accompagnare all'insegnamento la testimonianza della vita. Voi non fatevi chiamare rabbì, perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli. E non chiamate padre nessuno di voi sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro, quello celeste. Dunque è una specie di livella, non è la livella di Totò, è la livella. Siamo tutti fratelli e sorelle, più o meno anziani di età, chi ne ha 80, chi ne ha 30, chi ne ha 20, chi ne ha 40, ma siamo tutti uguali. Diceva San Gregorio Magno a proposito di Marta e Maria, diceva sì, una era più grande e l'altra era più piccola, ma erano sorelle e figlie dell'unico padre, e quindi perfettamente uguali fra di loro, nonostante la distinzione di età e anche nonostante la distinzione delle sensibilità dell'una e dell'altra. E questo è un criterio che dovrebbe essere tenuto presente all'interno della Chiesa. Perché? Perché il riferimento della Chiesa è sempre all'imago Trinitatis, cioè all'immagine della Trinità. I tre, nonostante che compiano ruoli diversi, uno è Padre, l'altro è Figlio, l'altro è Spirito Santo, sono perfettamente uguali fra di loro. I ruoli possono essere diversificati, ma la diversità dei ruoli non comporta una superiorità e quindi non comporta neppure una subordinazione. Sapete che il primo, diciamo, problema che si è posto nella Chiesa è stato il problema del subordinazionismo relativamente al Padre e al Figlio. Il Figlio è inferiore al Padre o no? E i padri della Chiesa si sono spesi tutti a dimostrare che il Padre e il Figlio sono perfettamente uguali fra di loro. Perché anche se è vero che è il Padre che genera il Figlio, è altrettanto vero che solo il Figlio manifesta il Padre. Quindi non si può parlare di Padre senza riferirsi al Figlio, e il Figlio è Figlio perché si riferisce al Padre. Ma i due sono coeterni, perciò coeguali, distinti ma uguali. Distinti perché altro è il ruolo del Padre e altro è il ruolo del Figlio, ma uguali perché uno non potrebbe essere senza l'altro. Altrimenti finiamo nella divinità astratta, ma il Dio in cui crediamo è Padre. E se il padre ha sempre il figlio, e se ha il figlio, le relazioni che i due hanno fra di loro sono relazioni che noi chiamiamo Spirito Santo, che procede dall'uno e dall'altro, tal come il suo principio avrebbe specificato Sant'Agostino. Quindi non c'è subordinazione e dunque non c'è superiorità. Non è legittimo parlare di suddito e superiore all'interno del contesto della fede cristiana. E questo è abbastanza difficile da accettare, perché non si è trattato soltanto di omologazione dei servizi svolti all'interno della comunità della Chiesa, per cui uno è ritenuto padre, l'altro è ritenuto figlio, distanziandosi gerarchicamente fra di loro, no. Purtroppo questo si è affermato a diversi livelli nella proposta della Societas Christiana, una Societas Christiana che poi ha trovato il culmine alla fine del millennio, del primo millennio, all'inizio del secondo, con la struttura che abbiamo ereditato dall'impero. Dunque, questa è la prima affermazione: non c'è superiorità o inferiorità, e nessuno può pensare di essere maestro di un altro se non fa spazio all'unico maestro, che è soltanto il Signore. La seconda affermazione, che riguarda la paternità, ha avuto delle spiegazioni già all'interno di ciò che noi chiamiamo Corpus Paulinum. Paolo si riteneva padre perché attraverso il battesimo e attraverso la predicazione aveva generato dei figli. Allora, a questo livello si può parlare di paternità, ma nel senso di servizio di paternità, non nel senso di autorità su. Paolo dice: potete avere tanti altri padri umani, ma io vi ho generati nella fede, e in quanto vi ho generati nella fede posso legittimamente chiedervi di riconoscermi come padre, ma non nel senso di superiorità, ma nel senso proprio di una analogia alla generazione del figlio da parte del padre. Non è detto che siccome ti ho battezzato io sono superiore a te, no. Il rapporto che ho stabilito io generandoti nella fede lo devi leggere alla luce del rapporto da sempre esistente tra il padre e il figlio nella comunione trinitaria. Quindi non c'è superiorità, resta l'eguaglianza, ma nella distinzione, perché Paolo rivendicava la sua dimensione generativa quando ha annunziato la parola e ha battezzato. Poi dice: non è che ne ho battezzati tanti, ma alcuni li ho battezzati. Sono padre perché c'è l'analogia con la paternità divina, ma niente di più. Quindi qualunque altra scusa per poter rivendicare la propria superiorità, ossia una scusa legata all'età, ossia la scusa legata all'autorità culturale, ossia la scusa legata ad altro tipo di autorità, tutto questo non è più legittimo, anche se resta la definizione di paternità generale, e questo lo spiegavano i padri della Chiesa. Se uno scrive un libro, no? Viene considerato autore di quel libro e quindi padre di quel libro, no? Quindi c'è una paternità che è legata alla esplicitazione di determinati servizi, purché questo non significhi superiorità. C'è una distinzione di ruoli, ma nell'uguaglianza della natura, a tutti i livelli, a tutti i livelli. Per cui il papà di un bambino certamente è il papà di un bambino, e nello stesso tempo col bambino è assolutamente uguale, essere umano uno, essere umano l'altro. C'è un anticipo sul piano dell'età, sul piano anche della cultura, sul piano anche dei ruoli che si svolgono nella società, ma mai fino al punto da cancellare la sostanziale eguaglianza. Siamo tutti allo stesso modo figli di Dio. Non fatevi dunque chiamare né padre e neppure guide, l'ho già detto all'inizio, perché uno solo è la vostra guida, il Cristo. Chi tra voi è più grande sarà vostro servo. E questa è la chiave di lettura di tutto. La strada per poter capire se siamo all'interno della sequela di Gesù è unica per tutti: mettere i propri piedi sulle orme lasciate da Lui sulla terra. E le orme lasciate da Lui sulla terra sono le orme di un servo che ha dato la sua vita per la vita dell'uomo. Non ci sono altri criteri. Non ci sono né criteri di nobiltà di origine, né criteri di forza fisica o economica o intellettuale, nessun altro criterio. C'è solo il criterio della sequela a Cristo. Mettere i propri piedi sulle orme lasciate da Lui sulla terra. E le orme lasciate da Lui sulla terra sono quelle che poi terminano nel crocifisso. Lo specchio di riferimento è il crocifisso. È lì che cadono tutte le presunzioni, tutte le pretese, ed è lì che ci viene annunziato che se vuoi essere cristiano devi modellarti su di Lui. Sono cose molto nette, molto precise. Ho detto lasciamo stare il clima polemico, lasciamo stare le contrapposizioni, ma da una pagina come questa cerchiamo di far tesoro per poter capire che cosa significa, secondo le indicazioni di Gesù, veicolate a modo suo dall'Evangelista, che ci devono riguardare personalmente. Quindi non si può utilizzare una pagina come questa trasformandola in manganello contro i farisei, contro gli ebrei, contro... No, siamo completamente fuori gioco se ci lasciamo prendere la mano dal linguaggio aggressivo per essere anche noi aggressivi. Non so se sono riuscito a spiegare bene di cosa si tratta. Quindi nell'approfondimento di questo testo vedete che l'immagine è quella del crocifisso. Siete servi. Chi tra voi è più grande sarà vostro servo, perché chi si esalterà sarà umiliato e chi si umilierà sarà esaltato. E non è un escamotage per affermare comunque la nostra autorità, perché il riferimento di questo testo probabilmente è proprio quell'inno cristologico che sembra proprio antecedente allo stesso Paolo e che noi leggiamo nel capitolo 2 della lettera ai Filippesi. Si svuotò totalmente della sua stessa dignità divina per farsi uomo, per farsi servo crocifisso, condividendo la morte, scendendo agli inferi. E proprio a causa di questo svuotamento totale si rivelò il Kyrios, il Signore, di fronte al quale si piega ogni ginocchio, in cielo, sulla terra e sottoterra. Anche quando i nostri teologi contemporanei cercano di riflettere su questa realtà misteriosa di Dio, arrivano a questa conclusione, e cioè Dio nel svuotarsi trova se stesso e si rivela. Nello svuotarsi trova se stesso e si rivela. E come si rivela? Si rivela come amore. Così come il Figlio ha tanto amato il mondo da darsi totalmente, anche all'interno della divinità si vive lo stesso tipo di kenotizzazione. Se ci si chiede chi è Dio, Dio è colui che si svuota totalmente e nello svuotarsi rivela la propria misteriosa identità.
Attualissima la parola del Signore. In questo momento faremo un passo indietro per ascoltare il profeta Malachia, che prima di Gesù ha proprio profetizzato parole simili. E questo è l'autorevolezza, come abbiamo sentito, della sua investitura profetica. Chi lo permette questo? E anche lui, parlando come se fosse la bocca del Signore, denuncia l'ingiustizia verso il popolo. E la denuncia è specifica, direzionata a un gruppo specifico, quelli che dovrebbero essere il protettore, il custode del popolo, e che addirittura erano visti anche come i giudici, proprio i difensori, e che nella verità, come abbiamo sentito da Innocenzo, non sono stati coerenti con la vita. E quando non si è coerente con la vita, non c'è niente da fare. Diventiamo incoerenti verso il nostro prossimo. E prima di tutto con noi stessi. Ecco, l'accusa del profeta, infatti, è quella di quanto si sia svuotato di significato religioso la celebrazione dei riti. La voce di Malachia è una inventiva, ma non per condannare, come Innocenzo diceva nella fine: il Signore non vuoi condannare nessuno. Noi ci condanniamo da noi stessi. È sempre un allerta, non è sempre una chiamata, dura o meno dura, per svegliarti del nostro agire, che nella verità è questo. Come stiamo ci comportando davanti a quello che riceviamo? I doni che riceviamo, come gestiamo? Ecco, e la inventiva è proprio contro i sacerdoti di quel tempo, che hanno tradito la loro missione di essere mediatori della benedizione di Dio e intercessori del popolo. E che cosa facevano? Mettevano il popolo, facevano con che il popolo soffrisse le cose più miserabili. Della sua realtà, della vita. E questo era creato una confusione tra le persone, tra i fedeli, possiamo dire, no? Ma non è diverso da oggi. Tante cose che si possono dire, non è per aiutare le persone a trovare la sua strada, il suo cammino, la sua libertà, ma è per apprigionare, per catturare per sé, per favorire se stesso. E questo il Signore non può sopportare, perché non ci ha creato per la schiavitù, per l'oppressione, ma per la libertà. E se noi abbiamo ricevuto un compito da Lui, come il profeta Malachia, ma come ciascuno di noi, dobbiamo fare altrettanto. E l'esempio è interessante, le tre letture sono magnifiche. La liturgia di oggi è stupenda. L'esempio noi abbiamo di Gesù e del profeta, e della seconda lettura dell'Apostolo, che si fa come modello di un cammino di libertà. E come abbiamo sentito, nessuno può trovare la felicità se non diventa servi. Gesù stesso ha detto: io sono venuto per servire. E se noi dobbiamo andare sulle sue orme per veramente diventare figli, messaggeri della sua parola di vita, non possiamo fare diversamente. Dobbiamo imparare a servire. È sconvolgente, no? Soprattutto quando siamo abituati a ricevere. Ma dobbiamo ancora imparare ad aprire le mani per donare. Ecco, i sacerdoti avevano usato il Signore come un strumento, immaginiamo, un strumento per soddisfare la loro avidità. Ma le letture anche sono molto esplicite in tanti punti. Perché sono diventati così? No? Voi invece avete deviato dalla retta via. Ecco, eravamo nella retta via, loro erano nella retta via, ma perché si sono deviati? E siete stati d'inciampo a molti con il vostro insegnamento, il vostro insegnamento. Quindi l'insegnamento deve essere uno, come abbiamo sentito da poco, quello del Maestro, quello del Signore, non l'io. Ecco perché possiamo deviare, ecco perché possiamo essere una pietra d'inciampo, ecco perché possiamo essere oppressori, perché non facciamo le cose del Signore, facciamo le nostre. Il profeta è molto diretto in questo, è certo che crea conflitto, è certo che disturba, è certo che provoca guerra. Perché chi non vuoi ascoltare, chi non vuoi cambiare, è un peso. E anche perché non avete seguito le mie vie. Ecco qua. È molto chiaro la parola, no? Veramente l'innocenza ci ha fatto andare in una profondità grandiosa. Il libro del profeta Malachia, 3 capitoli, però di una profondità che non c'è paragone. Ecco il messaggio che oggi riceviamo della liturgia è veramente da ci fare pensare, riflettere molto nella nostra vita, ma soprattutto nel nostro tempo di oggi, nella nostra storia, perché è proprio questo che stiamo vivendo. È attualissimo. E che lo Spirito del Signore ci aiuti veramente a fare la volontà, a seguire l'insegnamento del Signore, per diventare anche noi strumento della sua vita, del suo amore, perché è di questo che noi abbiamo bisogno per essere veramente figli e figlie di Lui.
Dunque, c'è appunto allarga i loro filatteri, no? Io così mi sono anche fermato su questi filatteri, che appunto sono quelle scatoline di cuoio che il Pio israelita tuttora, forse è capitato a Chiesa di Gerusalemme, al muro occidentale, alla preghiera del mattino, e vedere che chi prega ha appunto questa specie di scatolina, due scatoline, una sulla fronte e l'altra con lacci di cuoio legata al braccio sinistro, e dentro contengono, diciamo, l'inizio dello Shema e altre parti della Torah, i tefillin cosiddetti. E questi filatteli, perché sono, qual è la loro importanza? È l'idea che la parola di Dio è qualcosa che mi sta sulla fronte, in mezzo agli occhi, e quindi guida la mia mente, la mia vita, quello che faccio, e ce l'ho attaccata al braccio, quindi guida la mia mano. Quindi non è una questione di regole, meno che mai di regole da esibire, ma un modo di ricordare a se stesso, che ha il Pio israelita, di essere stato riscattato da Dio, di dover camminare appunto sulle orme di Dio. E invece in fondo, appunto, come ci dice Innocenzo, quanto sempre ritorna la tentazione di trasformare tutto in regole, in autorità e in forza personale. Perché poi trasformare la Torah, che tante volte appunto ci è stato spiegato, non è la legge, ma è l'entolè, è la via in cui camminare dietro ai passi di Adonai per il Dio israelita, non dico il nome impronunciabile, o di Gesù per il cristiano. E invece le regole segnano il cuore impurito, non c'è più fede ma ideologia. E infatti, appunto, come diceva anche Lourdes, le guerre in fondo nascono anche da questo, e tutte le guerre oggi sono profondamente, purtroppo, c'è questa ideologia pseudo-spirituale, religiosa, che in realtà stinge nelle guerre e le fa diventare e arma le mani degli uomini. Ma anche le piccole guerre, secondo me, cioè c'è un'ideologia propria che è appunto quella di dire agli altri: tu devi rispettare le regole, che in fondo tu devi rispettare le regole. Per me è diverso, perché in genere poi c'è anche sempre un po' questa seconda parte. E allora questo vivere l'autorità, certe volte l'autoritarismo, anche in cose minime, è proprio il lei non sa chi sono io, che credo ciascuno di noi, penso è molto difficile che qualcuno possa tirare la prima pietra in questo, ecco, voler continuamente ribadire la propria, cioè, il proprio essere su. E allora in questo devo dire, mi colpisce molto la lettura del Salmo responsoriale, no? Perché è tutto un invito alla mitezza, a un cuore che non si esalta, essere quieto e sereno come un bimbo svezzato in braccio alla madre. E Israele attenda il Signore. Ed è questa allora una via di mitezza è la via che il Signore propone. E proprio a proposito dell'attendere di Israele che attende il Signore, infatti abbiamo, e qui chiudo, due farisei che attendevano il Signore e il regno del Signore, Nicodemo e Giuseppe di Arimatea, che sono gli unici farisei, ma sono gli unici che si prendono cura di quel corpo martoriato, coraggiosamente vanno davanti all'autorità del romano, e loro sì, hanno capito che appunto l'autorità è per il servizio, è la scienza delle scritture, l'essere maestri in Israele è per il servizio anzitutto a quel povero corpo che tutti gli altri hanno abbandonato.
Io mi sono chiesto quali sono i collegamenti tra la prima e la terza lettura, e ne ho visti tre sostanzialmente. Il primo è il tono profetico, cioè questo tono aggressivo, questo tono che cerca di scuotere profondamente, questo tono che è esasperato dalla infedeltà e dalla ingiustizia e che quindi assume toni anche aggressivi, perché quando dice nella prima lettura voi avete deviato dalla retta via e siete di inciampo molti, è proprio questo tono che ritroviamo in Gesù, in chi ha scritto questo testo sicuramente, e che è veramente è esasperato. Il secondo collegamento è sul tema, sull'ipocrisia. Dice perché non avete seguito le mie vie? Voi le insegnate ma non le avete seguite, dice il primo, la prima lettura, e che è lo stesso senso che dice il testo del Vangelo, cioè questa incoerenza che ha ben sottolineato padre Innocenzo, e incoerenza che mi fa, attualizzando, pensare al richiamo quel che ha detto Paolo in una delle letture forse la settimana scorsa o di due settimane fa, in cui dice io faccio il male che non voglio e non faccio il bene che voglio, cioè questa consapevolezza di cosa andrebbe fatto, ma questa fatica di farlo perché è più comodo, perché è più facile, perché e questo lo vediamo per esempio curando la nostra terra, come noi sappiamo cosa va fatto, eppure non lo facciamo, facciamo con molta resistenza, con molto ritardo, sappiamo cosa dobbiamo abbandonare, dobbiamo abbandonare le energie fossili, e però continuiamo a usarle perché ci viene comodo. E quindi questa, il secondo è questa incoerenza. La terza cosa era uno solo, cioè abbiamo forse tutti un solo padre, non abbiamo tutti un solo padre, non ci ha creato un unico Dio, e che ritorna, che fa eco di nuovo, perché uno solo è il vostro maestro, uno solo è il padre, no? Questa fraternità diffusa che invece tendiamo a non considerare. E poi sulla seconda lettura mi ha molto colpito questo confronto con la madre, cioè invece del padre qua si passa alla madre, Paolo si confronta a una madre, no? Che ha cura dei propri figli, perché forse questa tenerezza, questo della madre è ancora ben più forte di quella del padre. E poi mi chiedevo un po', ma anche nell'Antico Testamento Dio era chiamato padre o è invece? Però ne parleremo.
Grazie.
Michelina.
A me interessa, colpito, l'aspetto dei bambini. Il Salmo, come un bimbo spezzato è l'anima mia, come un bimbo in braccio a sua madre. E questo è un vocabolario che usa anche Paolo, mi sembra, in greco, perché dice come bambini svezzanti, cioè non so, che stanno nel cammino di essere svezzati. È interessante perché se mettiamo insieme l'immagine del bambino e tutta la cura che c'è dietro, il padre e la madre, entrambi entrano in gioco, mi sembra, nella parola. Sono figure che devono avere una cura particolare, una cura amorevole, e ho pensato che i bambini hanno bisogno di tante regole, perché se non dai delle regole ai bambini, come fai a educarli? Li perdi. Come fanno a crescere senza una regola, senza un itinerario da seguire? La differenza tra queste regole dei farisei, qui che tanto abbiamo parlato, e queste regole che si danno ai bambini, forse sta proprio nell'amore. Forse è proprio questa l'immagine che manca, movimento, ciò che causa, che fa verificare la regola, che il motivo per il quale c'è la regola in quel caso è proprio l'amore, perché il bambino possa crescere. E allora forse è proprio questo che Paolo, e questo l'atteggiamento che Paolo forse ha con i Tessalonicesi, dove c'è un vocabolario veramente al limite dello sdolcinato, però con tanta passione. E quindi nel momento in cui parliamo di tutta questa la questione dei farisei, gli scribi, queste diatribe, questi rimproveri o di Malachia, è un amore tradito. E quello è il problema, che Malachia si lamenta e soffre per un amore tradito, perché l'alleanza è stata calpestata. Questi sacerdoti che devono custodire, tramandare, lo dice, forse non è nella lettura di oggi, voi dovevate custodire, tramandare, insegnare, ma avete tradito questo mandato. Quindi alla fonte non c'è tanto la legge, penso io, ma c'è proprio un tradimento di amore, e sempre lì torniamo, perché la questione è sempre quella: cosa ci muove il cuore? Quel Salmo dice: Signore, non si esalta il mio cuore, i miei occhi guardano in alto. Cioè tutto noi stessi deve essere alimentato e contagiato da questo atteggiamento amorevole, di cura, educativo, ma non educativo nel senso di diaconia, di servizio a un'educazione.
Oh, sentiamo, si chiama Silvia, eh?
Quello che ho visto in questa lettura nel Vangelo, che si può leggere anche come lo ha letto, come l'ha interpretato Origene, che diceva che si può attualizzare questo testo come la sinagoga, per esempio, può essere la chiesa, i farisei e gli scribi possono essere le persone che hanno un posto importante nella chiesa, o professori di teologia, o gente che ha un certo lavoro che può incidere proprio nel popolo, in mezzo agli umili, per esempio. E la domanda è se veramente fanno questo lavoro come un servizio nella Chiesa, o è per mostrarsi, come dice qua, per allungarsi, per allargarsi, per essere riconosciuti, per essere tenuti come persone importanti. Questo mi ha fatto pensare, come la prima cosa. E la seconda cosa è, se quando qua dice io mi siedo nell'ultimo posto. Forse esternamente mi siedo nell'ultimo posto, ma internamente che succede? Questo anche un, e questo è un chiamato all'umiltà, anche alla integrazione di quello che faccio esternamente con quello che succede dentro, che soltanto lo vede Dio. Ma se io faccio una cosa, la faccio perché così posso avere qualche riconoscimento o perché veramente lo faccio per amore. Quindi si può vedere così in questo testo, in queste due forme.
Sentiamo Laura.
Voglio dire una cosa, mi ha molto colpito nel libro di Malachia, al versetto 2 del primo capitolo, perché Malachia inizia, diciamo, con queste parole: vi ho amati, dice il Signore, e voi dite come ci hai amati. E quindi trovo appunto quello che diceva prima anche Michela, questo amore è all'inizio di questa contestazione del Signore, che in questo caso nel brano di oggi è ai sacerdoti, ma poi è a tutto il popolo di Israele. E la contestazione è proprio su questo. Infatti nell'intestazione che viene messa a questo capitolo, l'intestazione è prima controversia, misconoscimento dell'amore gratuito. E poi sempre appunto in un versetto precedente a quello che abbiamo letto oggi, il Signore dice: voi dite la parola del Signore è spregevole. E allora questo mi fa pensare, perché questo mi riguarda e ci riguarda tutti. Che cosa vuol dire? Certo, non è che noi diciamo esplicitamente la parola del Signore è spregevole, a me interessa altro. Eppure nella nostra vita c'è, se vediamo la vita del Levita, il sacerdote non aveva un'eredità sulla terra, non ereditava la terra come gli altri, ma la sua eredità era il Signore stesso. E il rifiuto di questa eredità porta poi a divisione e perfidia. E poi il testo ebraico dice: perché l'essere perfido dell'uomo verso il fratello, diciamo, quello che poi in italiano è tradotto l'uno contro l'altro. E quindi quale eredità noi cerchiamo ogni giorno nella nostra vita? Allora penso appunto che un po' ci sono, un po' come in queste letture trovavo tre parole importanti: la paternità, la maternità e il servizio. E quindi un po' il servizio è quello di lasciar trasparire questa paternità e questa maternità del Signore verso tutti, che è quello che poi Paolo fa. Paolo poi continuamente dice: non le mie parole ma quelle del Signore, quindi voi le avete accolte. E appunto il suo sentirsi un po' madre di questa comunità che ha generato è proprio il sentire che il Signore chiama questa comunità, che per questa comunità Dio che è questa comunità che Dio ha amato. E Paolo lo dice infatti esplicitamente: abbiamo trovato nel nostro Dio il coraggio di annunciare il Vangelo in mezzo, il Vangelo di Dio in mezzo a molte lotte. Quindi non è una, anzi forse quasi Paolo continuamente deve in qualche modo lottare per poter annunciare il Vangelo. E allora credo che questa è una grande chiamata ad accettare, prima di tutto a riconoscersi, rivolgersi di nuovo a quell'amore che il Signore ci ricorda, e in questo farsi servitori nel senso di guardare gli altri con questo amore e lasciar passare anche attraverso di noi questo amore del Signore.
Importante, perché in realtà questo clima e questo meccanismo noi lo viviamo continuamente, sia subendolo sia purtroppo essendone artefici. E io mi sono resa conto, sia leggendo ma anche ascoltandoci, che questo riguarda purtroppo tutte le comunità umane, tutte le organizzazioni, siano la Chiesa, siano gruppi religiosi, siano gruppi politici, riguarda proprio il fatto che gli esseri umani, associandosi, si organizzano e si distinguono i ruoli. Però qui è come se noi vedessimo, e questi brani tutti ce lo esplicitano, che cosa può fare l'ansia di potere nell'animo umano. Perché la radice in fondo di tutto, di questo voler essere più degli altri, e trovare tanti modi distintivi per dire io sono superiore agli altri. Padre Innocenzo prima ci diceva proprio di segni visibili, di modi di vestire, di ruoli ricevuti e tanto quant'altro, ma ci sono anche modi proprio di muoversi, di comportarsi anche all'interno di comunità, di gruppi umani, in cui passa uno e si capisce che è un leader. Quindi purtroppo i modi per affermare la superiorità sono veramente tanti, anche, ed è proprio paradossalmente anche lo stesso servizio, laddove diventa ansia di successo, di dire io riesco meglio degli altri e quindi ho il diritto a qualcosa in più degli altri. Mi piace molto anche la riflessione, perché in realtà inizia a capire un modo per uscire fuori da questa logica che, ripeto, ci schiavizza anche, ci rende schiavi. Sono due cose. La prima è quella che diceva Padre Innocenzo, cioè mettere i propri piedi sulle orme lasciate da Gesù, cioè quelle di un servo che si avvia alla crocifissione. Quindi, ma che cosa ci dice Gesù? Gesù ci dice, ci dà il comandamento dell'amore. E qui ritorniamo alla parte precedente del brano, che supera la legge dei profeti. Perché l'amore non è aggressivo, è gratuità, e quindi non schiavizza gli altri. E io penso che qui veramente c'è una vera rivoluzione cristiana. Cioè, interroghiamoci anche proprio su che cosa vuol dire amare e non fare le cose fatte bene per farsi vedere che ottenere di più. Amare e anche perdersi.
Volevo aggiungere una cosa. Allora, la riflessione effettivamente, come diceva Stefania, ricca e molto piena di spunti, penso ci vorrebbe molto per parlarne, però io volevo scegliere, diciamo, almeno tre chiavi di lettura di questa lezione. Una, diciamo, è la parte che, una appunto è quella che abbiamo detto su un testo che per certi versi è anche violento, se noi lo vediamo. Allora io ho provato anche un testo, diciamo, anche abbastanza noto, questo capitolo 23 di Matteo, che si addolcisce poi no nel capitolo 25, quando Gesù si identifica con i deboli. Allora, da giovane mi ricordo questo Vangelo di Matteo di Paolo Pasolini, che è stato, diciamo, di nome un capolavoro, in cui la scena iniziale era proprio quella, razza di vipere, che vi ha suggerito di entrare la gallina di dente. È una chiave, come diceva Padre Innocenzo, rivoluzionaria, violenta, nel senso appunto di una contestazione dell'autorità. Però qui io oggi mi vengono in mente alcune cose anche ascoltando voi, anche ascoltando Michelina, perché Michelina, secondo me, ha messo al centro qual è il vero problema. Il vero problema è l'amore. La comunità che si rappresenta in questo capitolo di Matteo è una comunità perseguitata, probabilmente minata da molti problemi interni, e Matteo usa uno stile profetico, i sette quadri, proprio è uno stile profetico, che poi questa parte si chiude con un eco del Magnificat, l'esaltazione, l'abbassamento. E però io qui ci vedo una preoccupazione, perché se noi andiamo avanti nella lettura, qual è la preoccupazione di Matteo? È che noi, con la nostra ipocrisia, chi ha, diciamo, una responsabilità anche verso gli altri, può chiudere il regno dei cieli. Lo può chiudere il regno dei cieli. Ed è questo quello che poi segue questa parte, diciamo, del Vangelo che noi abbiamo letto. Ma non solo, ma è anche un problema anche all'interno della comunità cristiana, come hanno detto in molti. Perché in tutto questo manca l'amore. Allora, a me mi viene in mente, diciamo, alcune cose. In particolare, quello che Paolo scrive ai Corinti su chi si faceva discepolo di Cefa, chi si faceva discepolo di Apollo, chi si faceva discepolo di Paolo. Paolo dice: voi, io non ho discepoli, io sono battezzato qualcuno di voi. E per fortuna voi, dice pure. Perché? Perché il problema del farsi maestro di potere è ciò che spacca anche la Chiesa, è anche ciò che spacca la comunità, perché non c'è più l'amore, ma c'è il volere un seguito anche all'interno della Chiesa. E noi lo vediamo oggi che ci sono molti problemi nella Chiesa. Vediamo il problema dell'episcopato tedesco, dell'episcopato americano e il problema di Papa Francesco. E quello è il problema. C'è il problema dell'amore. E poi, sempre sul problema dell'amore, a me colpiva molto, ad esempio, il discorso della luna di Giovanni XXIII, a me però mi ha sempre commosso, l'ho sentito, lo conosco a memoria, si può dire, perché a un certo punto, ed è un discorso fatto a braccio, quindi non era un documento, un discorso elaborato, diciamo, nelle stanze del Palazzo Apostolico, Giovanni XXIII dice una cosa che a me ha sempre colpito. Dice: io sono una voce sola e voi siete in tanti. Già qui dice: io sono un fratello, sono un vostro fratello. Dice: non dice io sono il padre, io sono la vostra guida. Dice: io sono il vostro fratello che il Signore ha chiamato ad essere anche padre. Allora il problema del padre è che il padre è un padre amorevole, perché oggi noi oggi il problema, diciamo, della società di cui molti dicono è il tramonto del padre. C'è una società senza padre, no? E che è un problema, però, perché non avere padre è un problema, ovviamente. E chiaramente, e poi c'è il problema della maternità, che diceva, non mi ricordo chi lo diceva, il problema della maternità, che la lettera dei Filippesi, a un certo punto Paolo sembra quasi una madre, no? Cioè, quindi mi viene in mente che chi non si può avere Dio per padre se non si ha la Chiesa per madre, ovviamente. Perché l'amore è qualcosa che unisce la comunità cristiana, la unisce, la fa anche crescere, ma fa anche comprendere il Vangelo, perché è quello che noi facciamo adesso. Perché non si capisce il Vangelo se non è una chiave, e non la possiamo capire una chiave ideologica, perché è una parola ispirata, non la possiamo capire il Vangelo se non partiamo dall'amore. Ma esattamente questo atteggiamento di non guardare i ruoli, ma di guardare all'amore, e i ruoli sono i ruoli del pastore, se c'è questo, la comunità cristiana non esiste, o perlomeno diventa qualcosa di profondamente spaccato. Quindi questo a me aveva fatto venire in mente anche il pontificato oggi di Papa Francesco, che la Chiesa sta usando un linguaggio che segue quello del Concilio Vaticano II, sta portando quasi a termine, diciamo, questo concilio difficile, difficile, che ci ha avuto anche molti problemi qua all'interno. Ne sa qualcosa Paolo VI, diciamo, i problemi che... Però è una Chiesa che sta usando un linguaggio diverso, fratelli tutti, con i musulmani. Cioè, e poi sul discorso dell'amore, qui chiudo, a me ad esempio colpiva molto quello che diceva il padre, che ha detto il patriarca ecumenico Atenagoras, questa grande figura. Lui dice, lui ne aveva viste tante, aveva visto le guerre balcaniche, aveva visto la prima guerra mondiale, aveva visto la seconda guerra mondiale, insomma, in un'area tra l'altro molto turbolente, che è quella dei Balcani. Lui dice, tutti i popoli sono buoni, e quando i popoli fanno cose orrende è perché non hanno conosciuto l'amore. Questo diceva il patriarca Atenagoras. Quindi mi piaceva questo riferimento che Michelina faceva sul discorso dell'amore, che secondo me può essere una delle chiavi di lettura di questo brano.
Bene, concludiamo con il canto del Salmo. Custodiscimi, Signore, nella tua pace. Custodiscimi, Signore, nella tua pace. Custodiscimi, Signore, nella tua pace.
Israele attenda il Signore da ora e per sempre.
Custodiscimi, Signore, nella tua pace. O Dio, Creatore e Padre di tutti, donaci lo spirito del tuo Figlio Gesù, venuto tra noi come colui che serve, perché riconosciamo in ogni uomo la dignità di cui lo hai rivestito e lo serviamo con semplicità di cuore, per Cristo nostro Signore.
Amen.
Benediciamo il Signore.
Rendiamo grazie.